Bentornate, bentornati al cuore. Strada facendo siamo arrivati anche all'ultimo itinerario dell'anno 2011, e dal mese di ottobre stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale. Sapete ormai a che cosa corrisponde questa dicitura, e che è un vasto spazio culturale che in modo specifico non avevamo mai attraversato, caratterizzato dal processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Lo spazio leggendario più antico e misterioso di questa ampia area contiene, come ormai sapete, un paesaggio intellettuale che è stato chiamato il mondo di Janus, e su questo scenario acquitrinoso e boscoso, così si presenta nelle descrizioni che ne fanno gli storici e i poeti, abbiamo visto comparire nelle ultime settimane due figure cardine della mitologia romana: la dea Vegeta, che conoscete ormai, la divina nutrice, e il dio Saturno, il quale si presenta come il dio della terra che approdato nel mondo di Janus assume soprattutto i connotati del dio della distruzione. Voi sapete che la figura di Saturno arriva dall'Olimpo, viene podestata dall'Olimpo perché era troppo vecchio, da una nuova divinità più giovanile, e lui esule, arriva nel mondo di, viene accolto, ecco, nel mondo di Janus, e lì si adatta a sopravvivere da emigrante. Naturalmente anche noi rivolgiamo un pensiero alla comunità senegalese e ai nostri compagni di scuola senegalesi che da anni approfittano con molta gioia della scuola degli adulti, mentre gli italiani non sanno bene neanche che cosa sia. Invece di solito gli stranieri come punto di riferimento hanno sicuramente il mercato, la strada per vendere, ma poi la scuola, ecco, la scuola Don Milani, c'è una comunità senegalese di ragazzi, di uomini, di donne e di bambini che vengono insieme alle loro mamme a scuola. E l'idea che la distruzione sia un procedimento necessario, no? Sia una procedura che sia nella natura delle cose. La natura stessa ha tra le sue caratteristiche fondamentali anche quello di essere distruttiva, ma ebbene, l'idea che per poter costruire sia inevitabile distruggere è un concetto cardine su cui abbiamo riflettuto. A questo proposito fa parte della mentalità dei romani, è scritto nel profondo, ecco, della mentalità dei romani. Il Saturno viene accolto perché è il dio della terra, ma è anche il dio della distruzione. Quindi un popolo che va inevitabilmente alla conquista di altri popoli, sottomettendoli con la violenza, ha bisogno di crearsi una giustificazione mitica. No? Dicevamo, se il dottor Freud facesse stendere i romani sul suo lettino, loro comincerebbero a parlare di Saturno, no? E ne parlerebbero nel senso del dio della distruzione, dicendo: ma la colpa è degli altri, no? E quindi noi andiamo a sanare questa colpa. Ma vedremo, perché poi per fortuna ci sono i poeti, le poetesse, gli scrivani, le scrivane che riflettono invece su questo fatto all'interno della romanità, all'interno della cultura del mondo. Ebbene, abbiamo riflettuto, a questo proposito ci è stato utile l'incontro intanto con Livio Andronico, che abbiamo incontrato 15 giorni fa, che è considerato il primo scrittore della letteratura latina. e sul suo dramma perduto, ci sono solo degli indizi, la letteratura latina comincia per decreto del Senato con un'opera che poi la censura del Senato ha fatto sparire, perché era provocatoria e evidentemente faceva riflettere e non andava bene. E poi abbiamo riflettuto con gli anelli di Saturno del professor Sebald, ricordate? E su questo concetto dobbiamo continuare a riflettere, perché questa idea proveniente dalla cultura januaria è attuale: distruggere per ricostruire. Ora, mentre i romani applicano la loro politica di conquista, estendono il loro imperio, prima nel Lazio, Latium significa lo spazio circostante, e poi in Italia, si sviluppano nel loro immaginario collettivo una serie di immagini mitiche che si sovrappongono all'azione concreta della conquista e della distruzione. E non è casuale il fatto che il mondo mitico dei romani si identifichi con il territorio di Janus, dove compare la dea Vesta, che è rappresentata da un bastone fatto con uno spinoso ramo di biancospino, che poi diventerà, guardate, un fascio di verghe, uno dei simboli della Repubblica Romana e anche uno dei simboli di un ventennio recente, non questo, quello precedente della storia italiana, uno precedente della storia italiana. E dove compare il dio Saturno, che si presenta inizialmente come il dio della terra e poi come il dio della distruzione. Sotto lo sguardo del dio Saturno, la distruzione, nell'ideologia dell'imperialismo romano, viene considerata paradossalmente una sorta di atto purificatorio, cioè necessario per costruire qualcosa di nuovo, che ricorda addirittura un'età dell'oro, di pacificazione e di fratellanza tra gli uomini. Distruggiamo la vostra città, sì, la radiamo al suolo, ma come, perché la radete al suolo? Così la costruiamo nuova, come atto di purificazione e anche come atto del fatto che noi siamo più forti di voi, più potenti, e quindi ci torniamo. È molto elementare il ragionamento, anche troppo. In pratica questa specie di giustificazione mitica serve solo nella realtà per mascherare una sete di potenza e di smania di supremazia. Per esempio, per fare un esempio che ci riguarda da vicino, cioè dopo aver invaso la valle dell'Arno e aver fondato una serie di città quadrate romani e attuato un'azione di spaludamento con la costruzione delle centuriazioni, cioè dei campi da coltivare, i romani fondano la città quadrata di Florencia, un accampamento. La città romana nasce sull'accampamento militare, tutto funziona, tutto gira intorno all'esercito, tutto, tutte le attività. E Florencia è in posizione strategica nel guado, nella buca, ma nella buca è strategico perché si controlla il passaggio sul fiume, il passaggio lì, ecco, in quella zona. Per quello che è il clima di Firenze micidiale, ma nasce da questo fatto che i romani dovevano controllare il territorio, mica perché è un posto bellino, è un posto infame. Poi la città diventa bellina, tra virgolette, per altri motivi che studieremo. I romani distruggono completamente la bella e ariosa polis etrusca di Sedule, che stava invece sulla collina a controllo della oggi si chiama Fiesole, no? E poi la ricostruiscono in modo simile come era, però dopo averla purificata. E questa sorte tocca tutte le più importanti città italiche, e l'archeologia ha messo in luce questo fenomeno. Noi abbiamo ritrovato i resti delle città italiche, dei Sanniti, dei Sabini, degli Oscosabelli, no? Che sono state distrutte, ecco, dai romani. Non so se avete citato il sito di Roselle, che sta sulla strada che va al Rosseto, benissimo. Voi vedete un sito etrusco e voi, l'anfiteatro è romano, le strade sono romane, le mura sono romane, perché lì è avvenuta la stessa operazione. Ora, per secoli i romani, vivendo in un continuo stato di guerra, impongono la colonizzazione politica ed economica ai vari popoli vinti, applicando l'idea programmatica del distruggere per costruire. Anche per questo soffrono e soffriranno a lungo di una grande lacuna, quella di non aver saputo dar vita per tempo ad una vera e propria produzione letteraria. Forse, se ci si fossero dedicati per tempo, sarebbero diventati un po' meno aggressivi, forse. Succede così che i romani, dal punto di vista culturale, la colonizzazione sono costretti a subirla, e quando si rendono conto dell'importanza dei fenomeni culturali, come abbiamo già potuto constatare, reagiscono. Ed è il caso dell'incarico dato dal Senato al poeta Livio Andronico per celebrare con un'opera letteraria la prima vittoria romana sui cartaginesi. Ed è significativo il fatto che il poeta faccia da coscienza critica, visto che il poeta veniva da Taranto e da bambino aveva assistito alla distruzione della sua città da parte dei romani. È chiaro che quando scrive un dramma questa storia se la porta dentro e deve mettere in evidenza, vabbè, se Saturno non c'è detta, se Saturno che insidia adesso gli Ames, ecco, e quindi è chiaro che c'è un motivo perché abbiamo vinto, dice da romano, ecco, non è un motivo glorioso, okay, ma è qualche cosa che dovremmo rimuovere, sul quale riflettere. E quindi è significativo il fatto che il poeta faccia la coscienza critica, proponga un testo che probabilmente misurava anche un ritardo culturale dei vincitori, incapaci di leggere nel profondo del loro inconscio e di interpretare il mondo mitico delle loro oscure origini. Nel Lazio, dove nel III secolo a.C. ormai Roma è dominante, il mitico mondo di Janus, che è stato descritto in forme artistiche, orali e appena embrionali, no? Il Carmina, di cui, come sappiamo, rimangono scarsi documenti, difficilmente interpretabili. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno scritto dei Carmina, sono lì nella biblioteca itinerante, oggi perché si continua a scrivere Carmina. Ebbene, il mitico mondo di Janus viene investito da un evento culturale di importanza capitale, un evento che avrà ripercussioni non solo sui romani, ma anche sui moderni, su noi contemporanei, cioè l'incontro con la poesia dei greci, frutto di una già antica tradizione letteraria. L'incontro con la poesia dei greci, a cominciare dalla Magna Grecia, e Livio Andronico, che viene dalla Magna Grecia, ecco che cambia necessariamente i connotati, ecco, di quella cultura saturnina tutta dedita alla distruzione per ricostruire. 15 giorni fa abbiamo conosciuto Livio Andronico, il primo autore della letteratura latina per volontà del Senato, che vuole colmare una lacuna. Ebbene, Livio Andronico traduce in latino anche l'Odissea, abbiamo detto, no? Odusia in latino, a fini pedagogici, ed è il primo esempio di dietica in latino, quando il genere letterario dell'epica ha già 300 anni, ecco, e quindi quando l'epica ha già 300 anni, a Roma qualcuno traduce in latino un'opera epica che è stata scritta da altri, però, no? E questo autore fa una scelta strategica, non traduce l'Iliade, no? E questo ci dice che rivolta ai giovani romani da leggere nella scuola, dice: ma questi di guerra ce ne hanno, di guerra, l'Iliade, cosa gli diamo? Ecco, allora diamogli l'Odissea, facciamo sì che si appassionino al viaggio, alla conoscenza, al sogno, alla ricerca, non alla guerra. Ecco, e questo è molto significativo, e dobbiamo riflettere su queste scelte di questi autori che ci sembrano lontani, fuori dal mondo, ma non lo sono. Ora, anche se abbiamo di loro dei frammenti o qualche cosa che è scomparso, ma su quello possiamo lavorare. La velocità con cui a Roma si è realizzata quella che è stata chiamata la culturazione ellenistica è impressionante. Sembra che i romani sentano la necessità, perlomeno quelli più attenti, no? Di correre ai ripari, e vogliono ridurre una lacuna che hanno. hanno capito che la cultura è potere, sanno che la letteratura è strumento per l'estensione dell'influenza di un popolo sugli altri popoli, hanno anche intuito che può costituire un pericolo interno però la letteratura, ma si premuniscono, il Senato si premunisce creando efficaci strumenti di controllo, una censura molto efficace. Come avviene il processo di acculturazione ellenistica a Roma? Guardate, questo meccanismo in primo luogo viene innescato dai libri dei greci, sotto forma di rotoli di papiro, in latino volumina, che cominciano ad essere raccolti nella prima fase dell'ellenismo. Come abbiamo studiato nei due viaggi precedenti a questo, no? Vengono raccolti nelle biblioteche delle grandi città, a cominciare da Alessandria, ma Alessandria non è l'unica, la più grande, citiamo quella, ma tutte le città hanno una biblioteca, Roma non c'è. Ma il processo della culturazione ellenistica, i libri stanno nelle biblioteche, nelle case pubbliche, per quelli più attenti, no? Nel circolo delle Scipioni, ma non nella... Ora attenzione, a Roma non avrebbe potuto compiersi senza l'apporto di certe persone, le quali, a motivo della propria appartenenza culturale, hanno potuto svolgere un ruolo di mediazione culturale tra i romani, soprattutto i giovani romani e questi libri. Una mediazione culturale tra i giovani romani e questi libri avviene attraverso figure, mediatori culturali, ed è Livio Andronico è uno. Ora, lo sappiamo già, non è causale il fatto che i primi poeti romani non sono cittadini di Roma, quindi Roma ha avuto una mediazione, ha usufruito di una mediazione culturale, e da questo punto di vista lo ha fatto con intelligenza, come spesso le cose fanno con i romani, no? Perché ci sono con praticità, con intelligenza. Se abbiamo bisogno di una letteratura, abbiamo bisogno di mediatori culturali, quindi poche storie, no? Quindi cerchiamoli tra i nemici e portiamoli qui, diamogli le condizioni, mettiamoli in condizione di stare bene, di produrre, no? Ecco tutti gli schiavi che arrivano a Roma e vanno a fare una vita migliore di quella che facevano prima, perché entrano nelle case dei ricchi e producono cultura, perché questo è utile, no? Perché questo è utile che avvenga. Ecco, quindi Livio Andronico, non sono cittadini di Roma. Livio Andronico lo conosciamo come il primo autore della letteratura latina, uno schiavo greco che viene dall'ellenistica città di Taranto, di Taras, e quando incontreremo gli altri scrittori degli albori, che sono Nevio, che incontreremo tra poco, e Ennio, che incontreremo il prossimo anno, il prossimo mese, ma ci renderemo conto che anche loro sono stranieri rispetto a Roma. Ma anche gli scrittori della latinità repubblicana del secondo secolo avanti Cristo e dell'età d'Augusto, cioè il primo secolo dopo Cristo, che abbiamo già incontrato nelle scorse settimane, sono forestieri. Catone Censore, così romano, viene però dalla periferia, dalle campagne di Frascati, un altro mondo allora. Publio Vidio è di Sulmona, Tito Livio è di Padova, e questi ultimi, prima di stabilirsi a Roma, vanno a studiare ad Atene. Quindi, capite? Ebbene, i poeti latini, questa cosa noi la dovremmo imparare oggi per l'integrazione, ma evidentemente non si riesce a fare dei programmi, non del talk show, no? Stupidaggine di questo genere. Ebbene, i poeti latini, in quanto stranieri, persino un prosatore nostalgico dell'antica Repubblica come Catone il Censore, sono in possesso di una mentalità elastica, caratterizzata dall'idea della mediazione e della pratica della contaminazione, e considerano normale avere almeno due cuori, uno romano e uno greco, se non addirittura tre cuori, tria corda abeo, o tre cuori, dice un certo Ennio, un poeta che incontreremo strada facendo l'anno prossimo, e capiremo che significato ha questa affermazione. Ora, quando il mitico mondo di Janus viene investito quindi dall'incontro con la poesia dei greci, anche le figure mitiche per eccellenza che caratterizzano l'età dell'oro dei romani hanno già un antecedente greco, perché Saturno arriva, come abbiamo detto, in esilio nel Lazio dal mondo dell'Olimpo, e la figura di Vesta ha alle spalle, anche la figura di Vesta ha alle spalle la dea greca Estia, con caratteristiche simili e una differenza. Il simbolo della greca Estia non è il bastone della latina Vesta, ma è un grande seno. E allora direi che potrebbe fare la velina. No, perché non è un seno procace, neanche siliconato, è invece un seno naturale che rimanda, no, ad una visione del nutrimento, della prosperità, del godimento delle cose naturali, ecco, non a, la provocazione. Tanto la figura del greco Saturno quanto quella della greca Estia sono presenti nelle opere, nei libri, conosciuti anche da Catone il Censore, dell'ormai antico poeta greco Esiodo, che noi abbiamo già incontrato, no? E il culto di Estia arriva sulle coste dell'Italia meridionale dal VII-VI secolo avanti Cristo con i migranti greci, i quali portano con loro il fuoco di Estia, cioè il fuoco del focolare domestico e della loro polis di provenienza. Quando i migranti partono, oltre a un zainetto molto elementare, portano con loro il fuoco per due ragioni. Prima, perché accendere il fuoco allora in mancanza di accendini, e quindi i venditori si vendevano di accendini, era difficile, forse era meglio invece incontrarne, ecco, chiamano su questo piano del... e quindi il fuoco andava portato, e non bisognava farlo spegnere, si portava in un braciere, figuratevi sulle navi. Guardate, il fuoco veniva vigilato a turno sempre da qualcuno. E come lo si alimentava? Beh, si alimentava anche perché si navigava bordesando, dicono in Liguria, e anche i brasiliani dicono bordesando. Quindi andando sotto costa, quindi ogni tanto fermandosi per raccogliere due cose fondamentali: una, l'acqua, l'acqua dolce, d'acqua ce n'era tante dal mare, una l'acqua dolce e l'altra la legna per alimentare il fuoco sacro, che serviva molto semplicemente per far fuoco, perché bisognava cuocere, scaldarsi, ecco. E la festa del mondo di Janus rispetto all'Estia greca di Esiodo assume un carattere e ha un atteggiamento più autoritario, e rispetto al Saturno greco di Esiodo, quello che viene accolto nel mondo latino di Janus diventa più aggressivo, con un carattere decisamente orientato verso la distruzione e verso lo stupro incestuoso, che è una caratteristica che troviamo nel mondo di Janus. Quindi lì c'è un retaggio antico, beh, in tutte le antiche società. E il divieto dell'incesto è una delle prime forme che la rivoluzione del Neolitico deve assumere, e viene assunto per far sì che la società non si perda, che non ci sia uno svuotamento di tipo biologico, genetico, ecco, ma ci sia un ricambio del sangue. Queste caratteristiche decisamente forti, possedute dai mitici personaggi di Saturno e di Vesta, già in origine evocati da Livio Andronico, hanno sempre nei secoli attirato l'attenzione di molte scrittrici e di molti scrittori. A questo proposito, noi 15 giorni fa abbiamo incontrato sul nostro percorso lo scrittore Guido Morselli, ve lo ricordate, no? Un romanziere di lucida ironia e di disincantata intelligenza, al quale nei testi delle sue opere tratta temi di importanza esistenziale che ci riguardano da vicino e che sono attinenti al viaggio di studio che stiamo compiendo. Quindi Morselli è uno di quegli scrittori che sta qui sul nostro percorso. Morselli ha una solida cultura classica, studioso dell'ellenismo, cita esplicitamente e riflette sulle contraddittorie figure mitiche di Saturno e di Vesta che sono presenti nel nostro inconscio, e guai a non saper elaborare i significati dei loro caratteri, perché questo è un esercizio che se noi non facciamo rischiamo di cadere, no? Lo dico soprattutto per noi maschietti, in quel continuo stillicidio che arriva dallo stupro e dall'uccisione delle donne. Ma noi facciamo la fiction, sebbene nella notte, per non urtare, no, trasformiamo in racconti sceneggiati l'uccisione delle donne, come se forse, non lo so, se hanno un valore deterrente. Io non credo proprio, io credo che in qualche modo innestino qualche cosa, ma questa cosa passa per in qualche modo un atto di purificazione. Ma chi è Guido Morselli? 15 giorni fa abbiamo detto che questa sera avremmo cercato di conoscere meglio questo personaggio, anche perché gli va resa giustizia, e di questo la scuola deve farsene carico. Guardate sul punto 1 del repertorio, beh, qui c'è un dramma borghese. Non è casuale il fatto, ve lo sarete domandato, che Morselli nel titolo usa la parola dramma, cioè fa un riferimento a qualche cosa di cui stiamo parlando di un dramma scomparso di Lucio Andronico, no? È evidente che Morselli fa riferimento esplicito, no? A qualche cosa che scompare sempre, cioè la riflessione su temi che invece di mettere da parte, noi temi sgradevoli sui quali però invece dovremmo riflettere. Guido Morselli in vita, cioè fino al 1973, è stato quasi ignorato, abbiamo detto, dall'editoria. Gli editori non hanno mai voluto pubblicare i suoi romanzi, considerandoli, pur giudicandoli molto significativi, troppo difficili, troppo concettosi per i lettori italiani e quindi poco vendibili, ecco, questa era. Sebbene Morselli, che di mestiere ha fatto il giornalista, un giornalista colto, studioso di letteratura internazionale, fossero stati pubblicati due importanti saggi. Morselli è diventato un intellettuale conosciuto perché ha pubblicato nel 1943 Proust o del sentimento, un saggio importante sulla lettura della recherche di Proust, e Realismo e fantasia, ecco, una riflessione sulla critica letteraria nel 1947. Però dopo la tragica morte per suicidio dello scrittore il 31 luglio del 1973 è scoppiato in Italia e in Europa il caso Morselli, un caso letterario che è stato su tutti i giornali per qualche settimana, poi dopo è sceso il silenzio come al solito succede. Però gli editori hanno pubblicato i suoi libri perché lì per lì a questo punto era conveniente. Fin qui Morselli aveva vissuto un'esistenza metodica, dimessa, senza clamore, e con la pubblicazione dei suoi romanzi lui non cercava il successo, non cercava il denaro, no? Del denaro non ne aveva bisogno, perché intanto aveva un lavoro e poi aveva anche qualche rendita che gli era stata lasciata in eredità. O la notorietà, la notorietà lui era in vita, personaggio saturnino, che voleva stare sotto traccia, ma voleva con la sua scrittura ragionata stimolare il dibattito culturale su temi che considerava importanti sul piano esistenziale, dei quali non si parlava in Italia in quel tempo, ma neanche oggi. Temi sul quale invece ritenevo opportuno che si aprisse un dibattito. Guido Morselli è nato a Bologna il 15 agosto del 1912, è il penultimo di quattro fratelli, a 5 anni, quando la sua famiglia si trasferisce a Milano. Sappiamo che ha nutrito un affetto grandissimo per sua madre, che è morta quando lui aveva 12 anni. Questo è stato un trauma iniziale, che in seguito ha perso anche sua sorella Luisa, che è giovanissima, aveva assunto su di sé il ruolo materno, no? Morselli scrive delle pagine molto belle, molto tristi, sul fatto che lui ha avuto due mamme, gli sono morte tutte e due, no? Una madre e una sorella che ha fatto da mamma, e quindi questi due avvenimenti hanno certamente inciso sul carattere già introverso e solitario saturnino di questa persona. A Milano Morselli frequenta il ginnasio dei gesuiti, dimostrandosi intelligentissimo secondo il giudizio dei suoi professori, che erano assai esigenti. Poi frequenta il liceo classico Parini e dopo si è laureato in legge all'Università Statale. Guardate, il padre di Morselli è stato uno dei dirigenti della Carlo Erba e quindi aveva un ruolo nella società, ed era anche un uomo severo, e vorrebbe a tutti i costi che questo figlio esercitasse la professione dell'avvocato, ma a lui non interessa questa carriera. Quindi lui emigra, vuol fare il giornalista, vuol fare lo scrittore, emigra. Tra il 36 e il 37 Morselli soggiorna all'estero, prima in Inghilterra, poi va in Scandinavia, e può così perfezionare anche la sua già ottima conoscenza delle lingue straniere. Ora, durante la guerra la famiglia Morselli sfolla a Varese e Morselli trascorre 3 anni e riceve la cartolina come ufficiale in Calabria, senza poter dare notizie di sé. Quando nel 48 la famiglia torna a Milano, lui, che ha 36 anni, decide di rimanere a Varese da solo e si ritira a Gavirate in una casetta che disegna lui, cioè fa costruire una casa disegnata in un certo modo, un po' steineriano, e la chiama Santa Trinità. A Morselli piace vivere a contatto con la natura, può usufruire di una rendita che suo padre gli ha lasciato, non ha particolari esigenze e qui conduce un ritmo di vita regolare, portandosi a cavallo. Lui non aveva l'automobile, Morselli andava a cavallo, e ironizza molto su questo suo modo di fare. Noi abbiamo incontrato Robert Walter che cammina a piedi, abbiamo incontrato il professor Sebal che cammina a piedi, qui incontriamo uno che cammina a cavallo. Lui andava a Varese, anche a Milano, a cavallo. Oggi non si potrebbe più fare, tutti lo guardavano come se fosse un cowboy, dice, che arrivo per rapinare le banche, non per fare certe cose. Ma ecco, il suo tempo lo dedica a studiare, alle letture. I suoi maestri letterari sono Italo Svevo, Robert Musil, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Stendhal, Montaigne, Lucrezio, che noi incontreremo dopo Pasqua, e poi continua a dedicarsi alla scrittura. In questa solitudine appartata, forse un po' eccentrica, Morselli riempie le pagine dei suoi quaderni, scrive i suoi saggi, i suoi romanzi, dedicandosi a una sorprendente, ricca ed eterogenea attività letteraria. E c'è un archivio Morselli, oggi c'è, perché poi dopo la sua morte c'è stata tutta una serie di attività, anche di quelli che erano vicini a lui e lo hanno apprezzato. Morselli, abbiamo detto, di professione fa il giornalista, ha fatto il giornalista, ha collaborato con giornali e riviste, con Il Tempo, La Cultura, Il Mondo di Pannunzio, di cui è stato per breve tempo anche corrispondente da Bonn. Agli inizi degli anni 70 Morselli è ossessionato da un tema, quello della distruzione del territorio in funzione della cementificazione. Diciamo che uno dei primi che Morselli apre cerca di aprire questo dibattito, e che comincia da dentro di noi, dice, no, Morselli, vedete quando scrive qui, attenzione, perché possono sembrare superficiali queste opere, ci sono pochissimi lettori, ma comincia da dentro di noi, dice Morselli, la distruzione, no? La distruzione, la volontà, no? Che noi abbiamo spesso di imporci, di stuprare, di violentare, attenzione, comincia da noi e poi si trasferisce sul territorio, no? È evidente che è tormentato poi dall'aumento dei rumori, no? della società del rumore è il silenzio, lo scomparso del silenzio, ancora prima del Morselli, ancora prima, e io credo che Pierpaolo Pasolini abbia scritto quel famoso articolo sulle lucciole, proprio perché Morselli scrive sui giornali e fa una campagna, no? Ecco, poi ricordiamo quell'articolo di Pasolini sulle lucciole che è molto significativo, ma Morselli ha in modo molto più strutturato denunciato questa situazione. E quindi lui comincia a fuggire, prima dal suo eremo, che ormai è diventato città in preda della frenesia, poi anche dalla casa di famiglia a Varese, e dopo si trasferisce in un appartamentino che era la casa dei custodi di una villa, e è lì che muore nell'estate del 1973. A settembre del 73, al ritorno dalle vacanze, nel mondo editoriale scoppia il caso Morselli, e via via i suoi romanzi vengono tutti pubblicati, a cominciare da Roma senza Papa, Contro passato prossimo, Divertimento 1889, Il comunista. Il comunista è molto significativo, questo personaggio che frequenta con grande ricchezza di ideali le case del popolo, e nelle case del popolo vede che si fa la tombola, si fa il ballo, si fa, no? Ma la cultura, la crescita culturale, dove sta? Ecco, no? E quindi se Roma senza Papa, anche lì c'è un Papa che vuole andarsene e riesce ad andarsene a Zagarolo in un convento a liberarsi di tutta la zavorra e che si fa una bella riflessione dentro di sé, anche in questo caso guarda poi invece il mondo, diciamo l'altra parrocchia, che è quella dove c'è una crisi lo stesso e dove nessuno si capisce di chi dovrebbe dirigere le operazioni del cambiamento, no? Cioè ai vertici. Quindi guardate, Morselli da questo punto di vista è stato un attentissimo osservatore di Sipazio HG, un dramma borghese. E poi ancora abbiamo detto il saggio Fede e critica del 77, imperniato sull'inconciliabilità tra la perfezione di Dio e l'esistenza del male nel mondo, un tema sempre di grande attualità, due cose che non si conciliano sul quale però Morselli vuole riflettere e si domanda perché, no? Che è questo, noi siamo riusciti a pensare la perfezione di Dio, poi noi non riusciamo però a fare una battaglia contro il male, no? Ma veramente fatta in modo da attutirlo, no? No, da una parte pensiamo alla perfezione di Dio nel modo più diciamo con tutte le energie possibili, e dall'altra ecco, è molto graffiante. Guarda, cercate in biblioteca le opere di Morselli, sfogliatele, leggetene qualche pagina. Guido Morselli è stato tra i primi a denunciare la distruzione del territorio, la sparizione del silenzio. Se avete qualcosa da dire in proposito, scrivete quattro righe, no? 15 giorni fa abbiamo puntato l'attenzione sul romanzo intitolato Un dramma borghese, pubblicato nel 78, scritto da Morselli negli anni 60, 61, 62. Perché ci interessa il testo di questo romanzo? Ci interessa perché il contenuto ci fa pensare al dramma censurato di Livio Andronico, con cui è inizio la letteratura latina, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa. Nel testo di Un dramma borghese aleggiano le figure mitiche di Saturno, di Vesta e della ninfa Carna, le quali si manifestano attraverso i protagonisti del romanzo, che sono il padre, la figlia Minnina, l'amica della figlia Teresa, e riflettono con drammatica ironia sulla loro natura. Ora, nel dramma scomparso di Livio Andronico si pensa, ricordate, che Saturno, il dio della distruzione, tenti di insidiare sua figlia Vesta è sua figlia, ma lei preferisce proclamare il suo ruolo di nutrice piuttosto che far prevalere la sua natura di ninfa. Certo, io potrei tornare ad essere una ninfa e forse sarei anche più felice, ma qui bisogna che qualcuno la responsabilità se ne prenda, dice lei. No? No. Se lasciamo le responsabilità in mano al dio Saturno siamo presi, no? Quindi per forza a costo di sacrificarsi, bisogna che qualcuno la responsabilità se ne prenda. E guardate che questo discorso è molto importante ed è molto attuale. Morselli nel suo dramma ribalta provocatoriamente questa situazione mitica di carattere incestuoso e racconta la storia dell'amore impossibile, improbabile tra un padre e una figlia che quasi non si conoscono, non si vedono da anni e si ritrovano insieme per qualche settimana in un albergo svizzero dove in questo caso è la giovane figlia diciottenne, la ninfa Mimmina, un personaggio veramente ben disegnato che con il suo prorompente, pretenzioso e terribile amore sembra insidiare il padre, il quale, al quale lo scrittore fa compiere una serie di attente considerazioni che affondano le radici nella cultura letteraria e filosofica della storia del pensiero umano. Morselli analizza con grande acume le contraddizioni laceranti che sono insite nel rapporto tra un uomo e una donna, inteso come rapporto amoroso, contraddizioni in questo caso complicate dal fatto che quest'uomo e questa donna sono padre e figlia. Che cosa vuole questa figlia da suo padre? Ecco, perché è questo il problema che si pone. E quindi non vuole certamente avere soltanto un rapporto fisico corporeo con lui, anche se cerca un rapporto fisico corporeo perché ha bisogno forse di un contatto, ma forse cerca qualche cosa di più o qualche cosa che provochi la riflessione, e è chiaramente un personaggio letterario che provoca la riflessione. Nel testo di questo romanzo lo scrittore fa delle ipotesi, ci ragiona e poi lascia che sia la lettrice e il lettore a riflettere e a giudicare. Il padre dichiara esplicitamente, lo abbiamo letto 15 giorni fa, ciò che non vuole: non ho il complesso di Saturno, non mangio i figli, non insidio le figlie, e noi capiamo che significato ha questa affermazione, fatta da un uomo sollecitato a meditare sulla complessità dei rapporti umani, per giunta in un ambiente lacustre, acquitrinoso, che assomiglia anche in questo al misterioso mondo di Janus, un dio costretto ad ospitare l'insidioso Saturno e a subire l'inflessibilità, il bastone di Vesta. Il frammento che abbiamo letto due settimane fa si è concluso proprio con l'apparizione del biancospino, vi ricordate, no? Quindi ci sono tutte le componenti. Il fiore di Vesta, come sappiamo, e Vesta viene evocata. E Mimmina vuole essere una ninfa gaudente o una dea nutrice? Perché questo è un po' il problema. E questa figlia vuol fare l'amante del padre o gli vuol fare da mamma? Perché no? Perché insomma, quest'uomo è solo, è solitario, è forse anche affascinante, ha tante donne probabilmente, forse una sola, ma quindi c'è tutta una serie di questioni psicologiche molto interessanti. E come può rapportarsi un uomo, un padre, con queste due figure, no? Entrambe la ninfa gaudente e la dea nutrice, invadenti, insinuanti, prepotenti anche. Beh, leggiamo ancora due pagine da un dramma borghese di Guido Morselli. Cespuglio di biancospino fiorito a rose rosse, la Mimmina, ammirevole e temibile nella sua impervia innocenza e certezza di sé come nei suoi fermori. Non ho fatto niente di male, protesta. Brava te che non hai dubbi. Del resto io non ti punisco mica. Non sono più capace di dormire da sola. Anche tu non dormi bene, ma smettila. Va nel tuo letto, cara, arrenditi. E le altre volte sbagliavo a permettertelo, sbagliavi troppo bene, qui non avrebbe tutti i torti, gli sbagli si pagano, anch'io stranamente lo trovavo ammissibile e non privo di lati buoni, quella specie di compromesso notturno tra la paternità e il more ostorio, ed è proprio perché principiavo ad abituarmici che la cosa diveniva assurda, vuol dire che pagherò la mia parte ancora per una sera o due, ma l'abitudine è di quelle che vanno troncate a tempo. Non sono un irresponsabile e in fondo tutt'altro che un irresoluto, nei miei rapporti esterni, quantomeno. Nessuno può negare che io sappia prendere una decisione e mantenerla. Al mio nuovo dovere di padre poi ho portato un animo nuovo, capace di far fronte al sentimento e alle sue morbidezze insinuanti, alle sue subdole compiacenze. Non me lo avevi detto quest'oggi, me lo dovevi dire, e adesso tutto in una volta. Oggi non mi è venuto in mente. Sono le 10, mi sono coricato che poco vorrei leggere, pensare ai fatti miei, come solo a letto mi riesce, stare tranquillo. Mimina, il ginocchio che già si inoltra sotto il lenzuolo della sua parte, è pronta per raggiungermi. Con tutti i suoi ammenicoli da notte, pezzi nel golfino, il bicchiere col cascello assativo che si galleggia, ma io non cedo. La verità è che ci ho riflettuto durante la giornata e mi sono convinto che è venuto il momento di imporsi, con energia. La notte scorsa sei stata di là e hai pur dormito. Oh, così male, non vedevo l'ora che fosse mattina. Ascoltami, per 10 anni mi hai tenuta lontana. Adesso mi devi compensare. Mi ricatta, non trovando di meglio, tira fuori il passato, l'estremo in cui mi dibatto, lei ignara o incurante da sola a qualche aspetto paradossale, anche delle reazioni che mi suscita. Ci fosse un galantuomo che la innamorasse e per essere più sicuro la seducesse, me la restituisse incinta, io padre non lo denuncerei al primo commissariato di polizia, mi dedicherei perenne gratitudine. Lo spirito borghese non legge certe prove. Porto la poltrona qui vicino, insiste quella spietata a mani giunte. Dormo nella poltrona, mi tieni se dormo nella poltrona? Non so più come dire, a che ragioni ricorrere. Di stupidaggini ne hai fatti abbastanza. E poi, guarda, c'è un particolare di cui non avrei voluto parlarti. A me occorre il silenzio assoluto per dormire. E tu hai il sonno piuttosto rumoroso, mi dai noia. Quando si comporta da bambina, non è che è una civetteria, una comediola, e ora lo dimostra. Si difende rossa in viso, mentisce, genuinamente offesa nella sua riposta femminilità. Dicevano, mi pare, Meila, che a lei volete liberarvi di una donna? Rimproverate del suo alito, non il suo adulterio. Non lo sapevi? È logico, nessuno si è mai sentito in quei momenti. Tu però farai eccezione, portami il registratore. Ritrovo il tratto di nastro che ho fissato con impassibile fedeltà, le effusioni sonore del suo primo sonno, e girando il bottone esagero un tantino l'effetto acustico. Ascoltiamo, Mimina allibita, io affascinato, inattesamente, tristemente affascinato. Dopo il cencio dell'appendice sotto alcol, ve lo ricordate l'appendice sotto alcol, un altro lembo del suo essere si scopre. Ma quello non aveva che la sua squallida consistenza di oggetto, mentre qui il suono posa una lugubre rianimazione del passato che finge la vita, sostituisce alla vita un esatto Herzhaft, è tedesco, vuol dire surrogata. Questa intimità di Mimina è anche più pietosamente in vitro dell'altra, un'apparenza plausibile, impudica e misera, come di un cuore che palpiti sotto una campana. Era meglio rinunciarci a una simile testimonianza. Esci dall'apparecchio, un interminabile respiro di lei, un sospiro, un oh prolungato e desolato, che sembra una constatazione di impotenza e di pena di fronte a qualcosa di soverchiante. Una voce che l'altra sera non le avevo udito, la irrealtà di quel sonno lontano, malamente rievocato, si colora di una malinconica fatalità. Eppure voglio ascoltare fino in fondo. Quando ho ascoltato l'apparecchio, Mimina mi guarda. Perché hai fatto questo, papà? Adesso ha un'altra espressione di rimprovero, seppure accorato, taccio. E perché me lo hai fatto sentire? Adesso le piace darsi lei l'aria di accusatrice, ciò mi irrita. Ti ha punita, eh? Ti sta bene, non vuoi intendere ragione. Ma perché non mi credi? Perché non capisci? Sciocchezze, non avrei dovuto, dice. Certo, è stato un pretesto, il suo concertino non mi disturbava, ma un pretesto che lei ha reso necessario, a cui sono ricorso per evitare di spiegarmi, di entrare in dettagli, di ricordarle quello che è avvenuto, con il risultato probabile di accendere in lei reazioni amare, torbide, di rinfocolare la sua morbosità. Io non ci resisto più, Sandro, rompe. mi alzo, l'afferro per le spalle, la sostengo verso la sua camera, il dramma, anche stavolta, perde subito tensione, cade a scenetta da nursery, la sua è una femminilità da bambina, il contrasto dei due termini, che è reale, lei lo incarna, disposta a interpretare animisticamente gli oggetti più comuni. Nel mentre si fa scacciare, a quel modo si volta a inveire contro la macchinetta parlante. Quello è una spia, un bugiardo, una tendenza del resto che ho riscontrato in persone mature, tra cui uomini, ed è una forma collaterale di feticismo più rozza che poetica. Entra a portarmi il caffè e il buongiorno. Da luce alla stanza, si siede a capo del letto. Il letto mio è questo, mi dice, lasciando la coperta, lisciando la coperta con tutte e due le mani. Vuol mostrare che non si è arresa. E io a domandargli, perché si ostina così? Che cosa vuole ottenere? Per candida che sia e irriflessiva, dovrebbe pur sentire la precarietà di questo atteggiamento e la falsità. Sono costretto a chiedermi se sia sincera dopo tutto. La osservo. La persona in lei è di una ricchezza torpida. Ha ben poco, mi sembra, della scioltezza, della facilità di un corpo diciottenne. E il viso già la mattina è stanco. E nemmeno nei suoi occhi è intatta quella novità ammirevole dello sguardo giovanile. Sono gli occhi di una donna giovane, sì, ma che ha vissuto. Direbbe che ha voluto già e sofferto. Uno sguardo buono, indulgente ma triste, approfondito dall'ombra di un'esperienza. Ciò riesce a conciliarsi con l'espressione di una semplicità apparentemente incontenibile e che si giustificherebbe appena in una dodicenne. Mentre mi infilo la vestaglia, mi afferro le mani. Ti ringrazio. Cosa c'è? Che non hai ripreso moglie? Si ritira al bagno. Congedandosi con un sorriso e la raccomandazione, aspettami qui. Si ritira, per modo di dire, ha dimenticato le succede una volta di chiudersi l'uscio alle spalle. So quale serie di suoni, sciacqui, scrosci e altro mi saranno sottoposti da quella parte, sicché per bisogno di nettezza, direi, più che non sia per rispetto a lei o a me stesso, mi alzo e con la mia scelta di giornali, la Gazzetta de Lausanne, Le Monde, la Rheinische Zeitung, questo quotidiano concentrato del conservatorismo europeo, oltre si intende al mio giornalone, passo di là, nella sua camera, dove però l'Eugenia appallina il letto a finestre spalancate. Prendo posto nell'angolo più riparato, ma la donna ci tiene a farmi gli elogi di mia figlia, intanto che dà lo spazzolone. Non ha mai conosciuto una cliente che lasciasse la camera più in ordine, una vesta relativa, e ne desse meno da fare. Che fortuna sarà per suo marito. Peccato, dice, che sia sempre malinconica. Alla sua età non l'ho mai vista ridere. Si capisce che ancora non si sente bene. La brava donna ha preso l'abbrivio. Mi racconta che in questi giorni hanno ripescato vicino alla sponda italiana il corpo del suo nipote, quello che si è ucciso. Mi svela l'antefatto, di cui non aveva osato parlare a Mimina. Il ragazzo si era messo con una vicina di casa, lui di 15 anni, lei di 40, un'operaia venuta dalla bassa Italia. Ne era diventato l'amante. I genitori scoprono la tresca, ottengono di far rimpatriare la pescatrice. Lui aveva implorato che gli dessero modo di raggiungerla. Non si sapeva rassegnare al distacco. Una sera, che era molto nebbia, inutile dirlo, se ne uscì senza salutare. Non mi è rimasto che andare a rifugiarmi nel corridoio. Lì alla fine ho trovato solitudine e riposante lettura. L'intero piano ha da essere disabitato. Non mi sono accorto in quasi due ore che passasse nessuno, nemmeno del personale. L'apparizione femminile, bucata ad un tratto alla svolta, dalla parte opposta a quella in cui sedevo, mi è parsa un'intrusa, come se il luogo mi appartenesse. Una figura in grigio, di cui per la distanza non sono riuscito subito a stabilire l'aspetto e l'età. La figura avanza di un passo calmo e deciso e si precisa, magra, di media taglia, un vestito piuttosto closcio, da educanda, un colletto bianco, ma è soltanto una ragazzina, coi capelli che le scendono lisci dietro gli orecchi, sui 16 anni. Come arriva alla camera di mia figlia, non chiede permesso, non bussa, entra. Il mio vizio di schivare premuroso ogni ingerenza fiducia nei fatti degli altri mi impedisce di avere sino il pensiero di togliermi di là per accertare chi sia la visitatrice mattiniera. Continua a leggere. Verso mezzogiorno la porta di Mimmina dà adito alla visitatrice, che si dirige, sempre giovanissima e anzi acerba, verso di me. Talmente giovane che non credo sia il caso di alzarmi, come mi rivolge la parola. Meglio il suo rimprovero. Perché sta fuori? Sua fine è pensiero. Poi ci sono anch'io, aggiunge. Mi ha pur vista entrare. Ma chi le dice che l'abbia vista? E come mi ha riconosciuto? Quella alza le spalle. Infastidito io stesso dalla futilità delle mie domande, sorgo e la seguo. Mi guardo dal farne una terza. La vocetta che mi apostrofava, ben potendo pretendere di essere inconfondibile, e avverto ormai che la famosa Thérèse, così poi si è presentata da sé con un sorriso squillante, non gradisce discorsi inutili. Vedete, con ironia aleggia la figura di Vesta, che oscilla tra l'essere ninfa e l'essere dea, e non sarà facile distaccarsene. Quali sono i discorsi inutili che la piccola ninfa, un'altra ninfa arriva, la piccola ninfa Thérèse, così la chiama lo scrittore ad un certo punto, non gradisce? Beh, torneremo a leggere ancora alcune pagine di questo romanzo il prossimo anno, perché la tematica che tratta è intonata con il concetto su cui stiamo riflettendo. È lecito considerare la distruzione come una sorta di atto purificatorio? Questo è il tema. Agli albori della letteratura latina, contemporaneo di Livio Andronico, c'è un altro scrittore che noi dobbiamo incontrare e conoscere, che di solito sta in coppia con Livio Andronico, è i primi due scrittori. Si chiama Gneo Nevio. E chi è costui? Chi è questo Gneo Nevio? Guardate sul punto 2 del repertorio. Gneo Nevio, 275 circa, 201 circa avanti Cristo, è stato con Livio Andronico il più antico poeta latino. Anche Nevio non è romano d'origine, ma è nato in Campania, molto probabilmente a Capua. Il sito della Capua ellenistica di Nevio si trova, il sito archeologico, nelle vicinanze di Santa Maria Capovetere. L'avete sentita nominare, no? Quindi con la guida della campagna o in rete fate una visita a questa città, buon viaggio. C'è un'antica Capua che oggi è un sito archeologico, lì probabilmente è nato Nevio. Da giovane, possedendo una formazione ellenistica, emigra a Roma per trovare lavoro nel campo intellettuale, ma non riesce a sistemarsi come grammaticus, no? E allora, per sopravvivere, deve arruolarsi nell'esercito e si trova a combattere nella prima vittoriosa guerra punica contro i cartaginesi. Per questo ottiene la cittadinanza romana. Nevio comincia a lavorare nell'ambito del teatro, probabilmente comincia a lavorare nella compagnia, ci deve essere la compagna, ma è la compagnia di Livio Andronico. Gneo Nevio è uno spirito libero e indipendente, è orgoglioso di appartenere alla classe dei plebei e avversa fieramente gli aristocratici. È uno che ha fatto una scelta di classe, diremmo oggi, perché, cioè, avremmo detto qualche tempo fa, perché il partito aristocratico condiziona spesso il Senato affinché prenda provvedimenti vessatori nei confronti delle classi più umili. Ora, Nevio si afferma come autore drammatico a partire dal 235 a.C., 5 anni dopo la discussa messa in scena, è probabile che in scena ci fosse anche lui, del primo dramma, La Vesta si chiamava, di Livio Andronico. Ora, della sua attività teatrale rimangono una trentina di titoli di commedie, che è il genere letterario più congeniale allo spirito caustico del poeta, e i titoli di 6 tragedie di argomento greco, che sono simili ai titoli delle opere di Livio Andronico. E dei pochi frammenti che ci sono rimasti delle opere di Nevio, Il più significativo appartiene alla commedia Tarantilla, cioè la ragazza di Taranto, forse questo è un omaggio a Livio Andronico, che era di Taranto, no? Qui le studiose di filologia, ricostruiscono tutti questi elementi, questi tasselli, mettendoli vicini l'uno all'altro, no? Nella quale emerge il vivace ritratto di una cortigiana, la quale, mentre è intenta a civettare con i suoi amanti, rende di pubblico dominio i vizi degli aristocratici, i quali pubblicamente appaiono tutti dediti al culto di Vesta, cioè tutti casa e famiglia, tutti organizzatori del Family Day, in realtà sono degli immorali profittatori. E questa Tarantilla, mentre soddisfa le brame di costoro, li fa parlare, poi riporta queste cose e ce le dice, che gente abbiamo a che fare, ecco qui. Ora, Nevio introduce nelle sue opere la contaminatio, cioè la presenza di più generi letterari in un testo, e le sue tragedie hanno il piglio comico e ironico della commedia, e le sue commedie fanno drammaticamente riflettere come una tragedia. Ora, Nevio è stato anche il primo autore a far rappresentare le cosiddette pretexte, che sono tragedie di argomento storico romano. Guardate, la più importante di queste tragedie di argomento storico, ci è pervenuto soltanto il titolo, è peccato, si intitola Romulus, anche perché la censura deve aver inciso molto sulle opere di Nevio. Romulus, e questo nome vi dice qualcosa, un testo sulle origini leggendarie di Roma, che probabilmente vengono presentate come se fossero avvenimenti realmente accaduti. Ora, nella seconda metà del III secolo a.C., sulla scena dell'antico mondo di Janus, che diventa un elemento di contorno, gli autori, vedete, fanno apparire figure leggendarie che assumono i connotati di personaggi, come questo Romulus, che compiono imprese presentate come se fossero sorrette da un fondamento storico. Ora, a questo proposito, l'opera più importante, di grande importanza storica, scritta da Nevio in tarda età, secondo Cicerone in tarda età, Cicerone è uno che incontreremo a primavera e che ci dà un sacco di informazioni, si intitola Bellum Penicum, cioè la guerra punica, un poema epico, il primo poema epico della letteratura latina, che racconta in versi saturni, quindi ancora in versi antichi, le vicende della prima guerra punica. E questo è un avvenimento che Nevio ha vissuto in prima persona, perché lui ha combattuto come soldato nella prima guerra punica in Sicilia. E il fatto è che Nevio trasforma gli avvenimenti in chiave epica e introduce con grande originalità gli inizi mitici di Roma. Per la prima volta viene scritta la leggenda di Enea, reduce da Troia, quindi il capostipite dei Romani, una leggenda fino ad allora raccontata solo oralmente e cantata dagli Aedi, dai cantastorie. Ora, dei circa 4.000 versi saturni originali, ne rimane solo una sessantina sparpagliati qua e là. E quindi quest'opera non la si può ricostruire, ahimè. Sappiamo che quest'opera è stata divisa successivamente in 7 libri dal grammatico Ottavio Lampadione, e questo poema è rimasto per lungo tempo famoso a Roma, benché la lingua in cui è scritto fosse considerata arcaica, e forse proprio per la lingua arcaica in cui era scritto poi è sparito dalla circolazione. Il dato più significativo, come già abbiamo detto, è che nel poema di Nevio la storia viene trasformata in mito, e questo uso è diventato un tratto caratteristico della letteratura latina, e ce ne renderemo meglio conto quando incontreremo Ennio e poi quando incontreremo in tarda primavera Virgilio. Noi a questo punto siamo portati a pensare che Nevio abbia acquisito dei meriti a Roma e invece, guardate, lui subisce la repressione a causa del severo sistema censorio. Infatti, per aver attaccato in una commedia, ed era tipico di Nevio, perché Nevio, fa, vedete, fa una scelta sociale, di grazie, lui sta chiaramente dalla parte delle classi deboli, delle classi subalterne, e quindi è chiaro che nelle sue commedie mette in evidenza soprattutto i soprusi di quella che ormai è la classe che ha preso il potere, quindi se ne approfitta. Con un linguaggio aggressivo, la potente famiglia aristocratica dei Metelli, noi ricordiamo c'è la tomba di Cecilia Metella sulla via Appia, no? Non so se ci siete stati a camminare lì. E Nevio finisce in prigione e poi, quando viene scarcerato, se ne deve andare da Roma, perché sappiamo che muore in esilio a Utica, in Africa, una città, guardate, con l'enciclopedia, con una guida della Tunisia, o in rete, andate a fare una visita al sito archeologico di Utica. È stata in età ellenistica, guardate, un'importante città, anche perché ci dovremo tornare, perché a Utica noi dovremo incontrare un personaggio, quindi buon viaggio. Ora, il personaggio di Nevio, quale scrittrice o quale scrittore potrebbe attirare sul nostro percorso, visto che di Nevio noi non possiamo leggere se non dei frammenti sparpagliati, però può rimandare a qualche cosa e a qualcuno, a qualche forma letteraria. Ebbene, lo stile teatrale di Nevio potrebbe attirare una scrittrice che nell'anno 2009 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: ha saputo descrivere il panorama dei diseredati con opere in prosa e in poesia che hanno la forza della commedia e della tragedia messe insieme, che hanno il piglio comico e ironico della commedia e che fanno drammaticamente riflettere come una tragedia. Questa è la motivazione con cui questa scrittrice ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E ciò ricorda l'esercizio della contaminatio, cioè della contaminazione tra generi letterari, messo in atto dagli scrittori degli albori della letteratura latina, come Livio Andronico e come Gneo Nevio. E stiamo parlando di una scrittrice che si chiama Erta Müller. Guardate sul punto 3 del repertorio. Erta Müller è nata nel 1953, quindi è giovane, in un villaggio di lingua tedesca che si trova nel Banato rumeno, cioè una regione al confine tra la Serbia, la Romania e l'Ungheria, un crocevia quindi di quelli molto significativi e anche molto equivoci dal punto di vista storico, perché lì arriva uno, arriva via l'altro, quindi è chiaro che ha studiato letteratura all'Università di Timisoara e ha trovato lavoro come traduttrice in un'azienda, ma la sua vita cambia quando lei rifiuta di diventare informatrice della polizia segreta del regime rumeno. Sapete che succedevano queste cose. E nel 1987 scrive una serie di articoli che criticano pubblicamente la dittatura e quindi comincia ad essere perseguitata ed è costretta a fuggire e va in esilio a Berlino, dove vive tuttora. Erta Müller ha esordito nel 1982 con un libro di racconti intitolato Bassure, eccolo qua, certo un'immagine del Banato rumeno, qui, Bassure. Ma ora dobbiamo, sulla scia, sul discorso che abbiamo fatto, ora dobbiamo occuparci del Natale. Però vogliamo dire che la scuola consiglia di leggere però il romanzo più significativo di questa scrittrice, intitolato Il paese delle prugne verdi. Vi piace l'aspro delle prugne verdi o preferite il dolce delle prugne mature? Si sa che le prugne, ci sono anche però quelle secche che hanno degli effetti molto curativi, molto particolari, no? le prugne non sono di stagione, ma potete prendere l'occasione per dedicare nel tempo di questa vacanza, come compito delle vacanze, un pensiero sul tema della frutta in generale. Ora c'è tanta bella frutta in generale, no? Ora, la scrittura associata alla frutta, sapete, serve a fissare meglio le vitamine. Quindi voi quando mangiate una mela, scrivete con te una pera, un po' di uva, un arancio, scrivete anche due righe a proposito, perché la scrittura serve per fissare le vitamine. Quindi a metabolizzare meglio il fruttosio serve anche, a immagazzinare in modo più efficace i sali minerali. Voi non ci credete molto, ma guardate che è così. Sono molto esplicito come alfabetizzatore in un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Quindi scrivete quattro righe in proposito. Preferite l'aspro delle prugne verdi o preferite il dolce delle prugne mature? È una metafora per dire: se mangiate la frutta oggi, che cosa vi fa venire in mente questo? Voi non dovete non dovete pensare che vi verrà assegnato il premio Nobel, come è successo a Ernst Müller. Scrivete quattro righe in proposito, proprio quattro righe. È un esercizio utile, sapete, per fissare meglio le vitamine, per metabolizzare meglio il fruttosio, per fissare in modo più efficace i sali minerali. Quindi scrivete. Per concludere questo itinerario, leggeremo alcune pagine tratte da Basure, ma ora dobbiamo occuparci del Natale, abbiamo detto, perché è logico che quest'anno il Natale è per noi molto particolare, il Natale, perché si trova proprio a stretto contatto con il territorio che stiamo attraversando, perché la nascita di Gesù di Nazareth, fatto come fatto storico, guardate, non ha avuto alcuna rilevanza la nascita di Gesù di Nazareth, perché nessuno se non quelli che vivevano con lui se ne è accorto della nascita di quel bambino, di quel Gesù, se ne è accorto, quelli che aveva intorno. Ebbene, la nascita di Gesù di Nazareth sul piano culturale si colloca proprio nello spazio della sapienza poetica e linguistica del Sacro Imperiale. Quindi noi attraversando questo territorio ci troviamo anche a stretto contatto con questo avvenimento. Questo avvenimento lì per lì non ha avuto nessuna risonanza né di cronaca né tantomeno storica, ma dal punto di vista culturale, qualche decennio dopo, la ricostruzione di questo fatto e degli avvenimenti legati alla vita, alla morte e alla risurrezione poi di Gesù di Nazareth ha provocato degli effetti sorprendenti in campo intellettuale, soprattutto sul piano della scrittura, cioè che hanno creato una dilatazione nel territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Cioè questo territorio si è dilatato con la formazione di un nuovo vasto spazio letterario ricco di significativi paesaggi culturali, no? Quest'area dove, come sappiamo, si parla e si scrive in greco è stata chiamata il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico. Quindi il territorio a un certo punto della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, in un certo spazio si dilata e lì nasce un altro territorio che noi abbiamo attraversato lo scorso anno, no? Siamo in parte, siamo freschi e freschi di studio in proposito. Abbiamo seguito lo scorso anno un percorso tracciato da Paolo di Tarso mediante il suo celebre epistolario su questo, diciamo, territorio dilatato dell'ellenismo. Adesso noi dobbiamo fare alcune considerazioni che riguardano appunto il rapporto tra questi due territori attigui della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale e della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico, le cui tematiche spesso tendono, come dire, a sfociare l'una nell'altra, a sovrapporsi, perché la letteratura dei Vangeli nasce proprio perché c'è questa potente cultura ellenistica intorno, e anche quella di stampo imperiale condiziona la letteratura dei Vangeli, che naturalmente è una letteratura che nasce in greco, poi però si sporge verso il latino e quindi ha tutta una serie di caratteristiche che sono molto importanti e interessanti. Tra questi due territori, inseriti l'uno nell'altro, poi cadono i confini nel momento in cui entra in gioco il rapporto tra la storia e la leggenda, tra le vicende reali e i miti, perché l'ellenismo nel suo insieme è area di confluenze, di intrecci, di convergenze, di fusioni. Anche gli scrivani della letteratura dei Vangeli, che non avevano dati storici intorno alla figura di Gesù di Nazareth, hanno per forza di cose dovuto costruire intellettualmente i loro testi, andando pescare dentro il grande serbatoio dei miti, no? O della storia, no? della storia letteraria verifica, cioè dell'Antico Testamento, abbiamo visto Paolo. Quindi gli scrivani della letteratura dei Vangeli, quindi, questa lezione, tipicamente ellenistica, la imparano dagli scrittori della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale e la mettono a frutto. Noi sappiamo già, abbiamo studiato questo tema importante, che Gesù di Nazareth è un personaggio storico, è un rabbi ebraico, della cui storia però non si sa quasi nulla, per cui è stato necessario mettere in atto un esercizio di ricostruzione mediante la scrittura, e questo esercizio di ricostruzione ha comportato l'utilizzo di strumenti tipici della cultura ellenistica, forme letterarie, parole chiave, idee cardine. E questa straordinaria operazione di contaminazione culturale, in linea con la sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, che è iniziata con l'epistolario di Paolo di Tarso, abbiamo studiato gli aspetti fondamentali di quest'opera, no? Ed è proseguita con la letteratura dei Vangeli canonici e apocrifi, ha comportato delle incongruenze sul piano storico, che devono essere valutate per quello che sono. Cioè, scelte di carattere letterario in funzione non della storia precisa degli avvenimenti, ma della catechesi sui valori, sull'insegnamento, che far del bene al prossimo è il motore per raggiungere la salvezza. Questo è l'insegnamento. E allora ecco che si inserisce dal primo secolo nel territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale un elemento di contrasto nei confronti dell'ideologia dominante che stiamo studiando e che si sintetizza nell'enunciato bisogna distruggere per costruire. Quindi questo elemento di contrasto intorno al quale ruota una nuova letteratura o una letteratura altra diffonde un nuovo enunciato: se vuoi costruire devi fare del bene. Ed è per quello che il cristianesimo riuscirà a diffondersi con questo messaggio positivo e di grande impatto, no? Quindi la letteratura dei Vangeli diventa, attenzione, una letteratura antagonista rispetto, no, alla mentalità dei romani: se vuoi costruire bisogna distruggere. Ecco, e arriva invece una mentalità antagonista: se vuoi costruire devi fare del bene. È chiaro che c'è una differenza assoluta, ecco, tra queste due situazioni, e così nasce un nuovo territorio e una nuova letteratura. Alle sue origini l'interesse principale della letteratura dei Vangeli, che la letteratura dei Vangeli coltiva, è quello soprattutto di definire quando, come e perché è morto Gesù di Nazareth, e poi quello di divulgare la buona notizia, euangelon o euangelia in greco, la buona notizia della sua resurrezione, dell'anastasia. Voi sapete che in greco l'anastasia è la resurrezione, poi diventerà personaggio di tanti romanzi e vedremo che tutte le anastasie dei romanzi fanno riferimento a questo concetto della passione e della morte. Bisogna saperlo, perché sennò non ci si diverte abbastanza a vedere, no, tutto quell'intreccio. E le risposte alle domande quando, dove, come è nato Gesù hanno sempre comportato problemi non indifferenti, no? E la cultura ellenistica ha aiutato in ciò gli scrivani della letteratura dei Vangeli. Cioè il tentativo di dare una risposta alla domanda quando è nato Gesù, la letteratura dei Vangeli lo fa in un secondo momento, no? I testi dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia sono gli ultimi ad essere scritti e per lo più sono testi apocrifi. E come sappiamo Paolo di Tarso rinuncia alla fine degli anni 50, vi ricordate, no? L'anno scorso abbiamo studiato questa idea. Lui rinuncia a rispondere a questa domanda e imbastisce una famosa sentenza sulla nascita di Gesù, lo scorso anno ne abbiamo studiato un testo, forse ve lo ricordate, di carattere squisitamente dottrinario, perché su Gesù lui non sa quasi nulla. Cioè, ma questo, secondo Paolo, non è un buon motivo per rinunciare ad elaborare un messaggio di salvezza che metta al centro la sua figura e che sia buono per tutti gli abitanti dell'Ecumene ellenistica governata dai Romani. Cioè, nel primo secolo d.C., la letteratura dei Vangeli propriamente detta, scritta in greco, cerca di dare una risposta alla domanda intorno alla nascita di Gesù, tentando di far uscire l'avvenimento dal leggendario per portarlo sul terreno della storia, e questo ha creato un sacco di problemi. Questo tentativo è comunque incerto, discutibile, anche perché non c'è la convinzione in chi scrive di poter fare un esercizio di carattere storico, e neppure se ne sente la necessità. Chi scrive non vuole narrare la storia di Gesù, cioè vuole collocarlo nella storia, non per esaltare il suo ruolo di personaggio storico, ma per fissare le linee programmatiche della predicazione sul messaggio di salvezza che ruota intorno alla persona di Gesù. La letteratura dei Vangeli ha un carattere catechetico, pastorale, non storico. Però quei dati storici ci sono e hanno sempre comportato un sacco di problemi. Ora, tant'è che se non teniamo conto del fatto che gli scrivani della letteratura dei Vangeli non hanno fatto che riprodurre quello che hanno fatto gli scrittori di stampo imperiale quando hanno voluto ricostruire la storia di Roma con i miti di Romolo e Remo, di Enea, come se fossero persone reali, no? Di questo bisogna tenere conto. Ora, tant'è che, guardate, oggi però questa tematica continua a rimanere sul piano culturale, continua a rimanere nell'ambito dell'ambiguità, e questo non giova sul piano della formazione intellettuale delle persone. Guardate sul punto 4 del repertorio, facciamo una serie di esempi a questo proposito che poi voi potete andare a ci sono delle citazioni, potete andare a leggere poi questi testi citati. Il testo del Vangelo secondo Luca, al capitolo 2, quindi per essere precisi si tratta del cosiddetto testo deuterolucano, no? Difatti, tutti voi dovreste ricordarlo, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca sono un'opera a parte, no? Che fungono da introduzione a tutta la letteratura dei Vangeli. Bisognerebbe cominciare a leggerli di lì, la letteratura dei Vangeli. Sono stati composti a Roma alla fine degli anni 90 per opera degli scrivani della scuola ellenistica clementina diretta da Papa Clemente Romano, ve lo ricordate? Non potevamo far finire l'anno senza ricordare ancora una volta Clemente Romano, quest'anno non l'avevamo ancora citato. E questo personaggio di cui non si può fare a meno, il primo papa storico della storia della Chiesa. Ebbene, il capitolo 2 del Vangelo secondo Luca ci informa che nell'anno in cui nasce Gesù c'è stato in Palestina un avvenimento storico molto importante, anche noi ci siamo in mezzo, cioè il censimento di tutta la popolazione da parte di Cirino, governatore romano della provincia di Siria, non è parente di Cirino Pomicino, oggi grande figuratore, maggiorante, governatore romano della provincia di Siria, da cui dipendeva anche la Palestina. Invece il testo del Vangelo secondo Matteo, messo a punto invece sul finire degli anni Ottanta da un intellettuale che molto probabilmente studia e lavora nella biblioteca di Alessandria, ricorda soprattutto che a quei tempi era re Erode, altro affermazione di carattere storico. Guardate, queste due notizie non sono difficili da controllare. Si conosce un solo censimento però fatto in Palestina, appunto per ordine di Publio Sulpicio Quirino, che il testo deuterolucano chiama Cirino, ma questo censimento ha avuto luogo tra il 6 e il 7 d.C., cioè 6 o 7 anni dopo la data che viene ritenuta quella della nascita di Gesù. Cioè bisognerebbe quindi spostare l'avvenimento fino a quegli anni, ma ciò crea gravi inconvenienti, perché poi non coincidono più le altre date fornite dai testi dei Vangeli, quella del battesimo, della morte. E poi la tesi del censimento, guardate, riduce la vita di Gesù, che tradizionalmente si considera durata almeno una trentina d'anni, ad appena 23 o 24, ma anche qui c'è un fatto che fino a 40 anni un rabbi ebraico non aveva, e quindi ci sono tutta un'altra serie di problemi. Ma tra gli esegeti del passato, cioè quando si voleva dare a tutti i costi un fondamento storico alla vita di Gesù, senza dire che è stato l'ellenismo e quindi bisogna studiare questa letteratura con delle chiavi letterarie, soprattutto dal punto di vista della fede, c'è chi ha voluto per forza strumentalizzare il testo secondo Luca e ha supposto, per far tornare il conto degli anni, un altro censimento anteriore al primo che non è mai avvenuto. Ma quindi i dati storici, vedete, sono stati in qualche modo alterati, ma non c'è nessuna testimonianza storica che lo confermi, e il testo secondo Luca dice esplicitamente che quello è il primo censimento della Palestina. Questo primo censimento venne fatto mentre Cirino era governatore della Siria, dice il testo greco originale. Ma così è successo che sono state forzate le traduzioni rispetto al testo greco, come se prima di quello ci fosse stato un altro censimento, e si è tradotto. Questo censimento fu il primo di quelli avvenuti sotto Cirino, e fu il censimento che avvenne prima che Quirino fosse governatore della Siria. Ma il testo greco originale smentisce queste traduzioni anacronistiche. Ma quanto alla notizia fornita dal testo secondo Matteo che quando Gesù nasce sta regnando Erode, si sa con certezza che Erode è morto nel mese di marzo del 4 avanti Cristo, e in questo caso allora occorrerebbe portare indietro di qualche anno, almeno 4, la data di nascita di Gesù. Oggi, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, dopo il 1965, le studiose e gli studiosi di filologia sono d'accordo nell'accogliere l'idea che l'intento degli scrivani della letteratura dei Vangeli non è storico, ma pastorale, e che gli spostamenti di date non recano alcun inconveniente, quindi nessuno si deve stupire della discordanza tra i testi dei due Vangeli. Non è un errore di memoria dell'uno o dell'altro, ma i riferimenti storici hanno un valore di carattere metaforico. Cioè il testo secondo Matteo fa nascere Gesù sotto Erode per poter giustificare le persecuzioni previste dalle profezie bibliche per il Messia di Israele, mentre il testo secondo Luca si rivolge ai Romani e quindi descrive un Messia che non ha più funzioni nazionalistiche ebraiche, ma che deve essere inquadrato nella storia romana in modo che possa diventare un salvatore anche per tutti i pagani. Ecco che, vedete, la letteratura dei Vangeli entra dentro il territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale per raggiungere degli obiettivi. Ora, il testo del Vangelo secondo Luca, nel trattare il tema del Natale di Gesù, vuole citare, senza badare alla cronologia, le autorità romane, difatti le cita, le cita a cominciare dall'imperatore Tiberio, dal governatore Ponzio Pilato, per dimostrare che questa letteratura, scritta in greco, è ben inserita nel territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Pensateci, perché non ci pensiamo mai a questo, e invece ci dobbiamo pensare, perché sennò quando leggiamo quelle opere, che sono le opere della letteratura dei Vangeli, noi perdiamo un sacco di elementi di seduzione nella lettura. Ora, vi piace fare il presepio? O il presepe? Ce lo mettete voi il palazzo di Erode nel vostro presepio? Io ce lo mettevo. Descrivete il vostro presepio, bastano 4 righe in proposito. Anche per quanto riguarda il luogo di nascita di Gesù, la letteratura ellenistica dei Vangeli propone soluzioni diverse e interessanti. Ora, il testo secondo Matteo lascia supporre che Giuseppe e Maria, al momento della nascita di Gesù, risiedessero a Betlem e non si fossero ancora trasferiti a Nazareth. Il testo secondo Luca afferma invece che essi dovessero compiere il disagevole viaggio dall'una all'altra città per censirsi. Guardate, questa notizia in quanto tale è molto discutibile, perché non è verosimile che le autorità romane costringessero la popolazione ebraica, che era già molto critica nei confronti dell'occupazione romana, e quindi a questi assurdi spostamenti, si sarebbero ribellati tutti, no? Sarebbe stata, d'altra parte, una cosa praticamente inattuabile, perché ogni israelita avrebbe dovuto ricordare in quale luogo risiedessero i suoi antenati paterni quando Giosuè aveva spartito le terre palestinesi tra le 12 tribù, cioè oltre 1000 anni prima. Ora, e poi avrebbe dovuto cercare quel luogo, se esisteva ancora, per farsi iscrivere nei registri del censimento. Questa è una notazione che fa parte della cultura ebraica. Ora, al governo romano interessava, perché faceva il censimento il governo romano? Gli interessava due cose nei terreni occupati. Gli interessava conoscere il numero dei cittadini di ogni centro abitato per sapere quanti soldati ci volevano per tenere l'ordine pubblico, specialmente in Palestina, dove c'era una guerra continua di resistenza contro i romani. E naturalmente voleva sapere le loro risorse economiche per far pagare loro le tasse. E in Palestina questo lavoro, quindi non gli importava nulla dell'appartenenza degli ebrei all'una all'altra tribù, quindi erano fatti loro, che dovevano gestirsi loro e che lo facessero in santa pace, nessuno. Perciò per fare il censimento, così i romani hanno sempre fatto, mandavano sul posto due funzionari che passavano casa per casa a raccogliere i dati. In Palestina erano dei pubblicani, cioè erano degli ebrei collaborazionisti con il governatorato romano, perché i romani non volevano in casa i romani perché contaminavano, e quindi c'erano i pubblicani che facevano questo lavoro sporco, lo sapete, no? Emerge dalla letteratura dei Vangeli questo fatto e dalle storie di Giuseppe e Flavio. Ora, non è poi verosimile pensare che Giuseppe, che voleva bene a Maria, la volesse sottoporre, era ormai agli ultimi giorni di gravidanza, ad uno strapasso del genere, no? 9 o 10 giorni a dorso di cammello o di un asino su un percorso accidentato, ma insomma, erano degli incoscienti. Cioè, quindi è più logico supporre che Gesù sia nato a Nazareth o in un'altra località imprecisata della Galilea. Tanto è vero che chi compone i testi della letteratura dei Vangeli chiama sempre Gesù con l'appellativo di Nazareno o Galileo e non fa mai cenno alla sua origine betlemita, mai più dopo, dentro alla letteratura dei Vangeli. È chiaro che il testo del Vangelo secondo Matteo si prefigge, come voi sapete già avendo studiato la letteratura veritica, un obiettivo culturale nel far nascere Gesù a Betlemme. Guardate sul punto 5 del repertorio. Cioè, il testo del Vangelo secondo Matteo vuole mettere in evidenza che Gesù è nato a Betlemme perché così è stato scritto dal profeta, in quanto Betlemme era già stata la patria del re Davide. Ricordate? L'abbiamo letto lo scorso anno e ricordate la sentenza di Paolo? Gesù è prima di tutto figlio di Davide, non nella carne. Abbiamo studiato l'anno scorso quella sentenza, andate a rivedere quelle lezioni sulla sentenza di Paolo sulla nascita di Gesù che troviamo nelle sue lettere. Betlehem è un piccolo villaggio di circa 8 miglia da Gerusalemme. Il suo nome etimologicamente significa la casa del pane, un posto dove fa bene il pane, dove il pane è buono. Ma pare che ci sia una corruzione popolare di Bethlehem, cioè la casa del dio Ra, che era una divinità babilonese venerata al tempo delle tribù cananee. Ora, sulla grotta in cui secondo la tradizione si ritiene sia nato Gesù nel IV secolo è stato eretto un edificio sacro, forse ci sarete stati, non so se avete fatto un viaggio in Palestina, e la Basilica della Natività è stata costruita dovuta alla munificenza dell'imperatore Costantino e di sua madre Elena. Successivamente questo edificio è stato nei secoli ritoccato e abbellito via via. Sappiamo che secondo il racconto evangelico Giuseppe e Maria dovessero rifugiarsi in quella grotta, o meglio in quella specie di stalla fornita com'era di mangiatoia, perché dice il testo secondo Luca non avevano trovato posto nell'albergo, ma non lo potevano trovare, no? La letteratura ha i suoi obiettivi. Per albergo non si intende una vera e propria locanda, ma piuttosto un caravanserraglio. In ebraico Gerut, in arabo Khan, cioè un grande recinto intorno al quale corre una tettoia con delle paratie, no? in modo da formare degli spazi separati. Le bestie vengono lasciate nel cortile a cielo aperto, i viaggiatori trovano riparo sotto la tettoia. La tradizione che ha messo nella grotta della Natività poi un bue e un asino è posteriore al III secolo e ha avuto origine da una erronea traduzione di un passo del profeta Abacuc che dice: Signore, tu ti manifesterai tra due età. Ebbene, la versione greca dei 70, voi sapete di che cosa si tratta, cioè la grande traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, ha fatto confusione il traduttore tra il genitivo plurale di Zoe, che significa età, e il genitivo plurale di Zoon, che significa degli animali, animale, Zoe animale. Quindi è comparso un signore, tu ti manifesterai tra due animali e non tra due età. Ora, Adriana Zarri, la teologa Adriana Zarri, no? Ve la ricordate? Noi abbiamo concluso il viaggio dello scorso anno in compagnia della teologa Adriana Zarri, abbiamo letto anche un brano, un frammento da un suo libro. Adriana Zarri, che ha amato gli animali fino a pensare e ha scritto su questo che abbiano un'anima, ha sempre sostenuto che è stata la provvidenza a volere questo errore, no? In modo che anche gli animali partecipassero. E vi piace fare il presepio? Quante statuine di animali ci mettete nel vostro presepio? Io ce ne mettevo molte, sempre, tutti i tipi. Descrivete il vostro presepio, bastano quattro righe in proposito. Ora, al sobrio racconto della nascita di Gesù, tramandatoci dal testo secondo Luca, i Vangeli apocrifi aggiungono altri particolari. Il più significativo dei Vangeli apocrifi, il protovangelo di Giacomo, che abbiamo studiato lo scorso anno, che è un capolavoro della letteratura ellenistica, racconta che appena Maria fu presa dalle doglie del parto, Giuseppe si affrettò ad uscire in cerca di una levatrice, perché... Ora, il testo riporta anche le impressioni di Giuseppe. Guardate, in quel momento, leggetelo il protovangelo di Giacomo, è un bellissimo testo, in quel momento sublime gli pareva che tutto il paesaggio all'intorno si fosse fermato, acquistando quella immobilità estatica che parecchi secoli più tardi dovrà ispirare a Francesco d'Assisi l'idea del presepio, cioè una rappresentazione con persone viventi, animali veri, che però devono stare fermi, in estasi, come delle statue, delle statuine. Il testo del Protovangelo di Giacomo si compiace poi di descrivere lo stupore della levatrice e di una donna, che si chiama Salomè, chiamata come testimone. Abbiamo letto a maggio questo brano, vi ricordate? Nel constatare che Maria, pur diventando madre, ha conservato la propria verginità. E guardate, qui si conclude, dal punto di vista letterario e dottrinale, con l'integrazione tra la cultura ebraica e la cultura ellenistica, il percorso di divinizzazione, quella che si chiama l'iperdulia, di Maria di Nazareth. Quindi vedete che la cultura dell'ellenismo poi serve a dare, a portare delle basi a quelli che sono poi dei dogmi legati alla religiosità cristiana. Guardate sul punto 6 del repertorio, il testo del Protovangelo di Giacomo racconta che nel momento della nascita di Gesù la luna si era levata fulgente e i pastori seduti sull'erba a guardia del gregge raccontavano storie antiche mentre altri cantavano. Il testo secondo Luca dice che è stato un angelo ad avvertire i pastori, subito seguito da uno stuolo di milizia celeste che lodava Dio dicendo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Guardate, questa è una traduzione perché il testo originale greco dice e pace agli uomini che Dio ama. C'è la parola eudochia qui che significa benevolenza e protezione, e queste due virtù sono da attribuirsi alla divinità, quindi non agli uomini. L'episodio dei pastori ci dice che siamo in primavera, nei mesi invernali, difatti guardate a Betlemme la temperatura scende anche sotto zero e poi la stagione delle piogge si prolunga fino a marzo, sarebbero morti congelati tutti. Perciò non può esserci bestiame all'aperto. Guardate, fino al IV secolo, quindi nel tardo antico, le date più comunemente proposte per la nascita di Gesù erano il 28 marzo, il 18 aprile e il 29 maggio. Queste erano le date in cui si celebravano in posti diversi la nascita di Gesù. Poi lo scorso anno noi abbiamo studiato che in Occidente, per adattarsi al calendario delle festività imperiali, la Chiesa di Roma, con una scelta strategica molto opportuna, fissa la data di nascita di Gesù il 25 dicembre, cioè nel giorno della festa del Sol Invictus, cioè del sole vincitore sulle tenebre. Cioè questo mito astronomico è comune a tutte le popolazioni del bacino del Mediterraneo, perché il 21 dicembre cade il solstizio d'inverno, la brutta stagione è giunta ormai al suo culmine e si percepisce che la luce comincia a crescere proprio il 25 dicembre, nel momento in cui sorge all'orizzonte il segno della Vergine. Vedete quante coincidenze ci sono. Così in Persia come in Fenice, in Egitto come in Siria, si celebravano le forze della natura con il mito della Dea Vergine che partorisce il Dio Sole, Horus, l'eroe solare egiziano che era venerato come figlio di Iside, la Vergine Immacolata, Regina del Cielo. Cristianesimo, naturalmente, queste cose se le riprende tutte giustamente, perché è una scelta culturale. Nel magismo persiano l'eroe solare era Tammuz, figlio di Nilitta o Ishtar o Astarte, signora della terra. Cioè ai romani del III secolo piacevano questi racconti mitici e gli imperatori che si paragonavano al dio sole non si erano opposti a che la festa solare si diffondesse nell'impero, e il 25 dicembre era appunto il dies natalis solis invictis, il giorno della nascita del sole vincitore. Anzi, con gli imperatori Eliogabalo, Gallieno e Aureliano, il culto del Sol Invictus diventa il culto nazionale dell'impero. E quindi Costantino, che regna dal 306 al 337, poi, con abile mossa politica, ha saputo unire ai simboli solari pagani quelli del cristianesimo, e così gli attributi del Dio Sole sono passati a Gesù Cristo, e quelli di Iside e Astarte sono passati a Maria, Vergine e Madre. Poi avrà anche quelli di Vesta, Maria naturalmente, simboli. Guardate, questa fusione dei due culti ha indubbiamente costituito una premessa fondamentale per il trionfo definitivo del cristianesimo, che ha saputo arricchire la propria simbologia e la propria liturgia in integrazione con i culti del paganesimo e soprattutto con il culto solare. Quindi vi piace fare il presepio? Descrivetelo il vostro presepio, bastano 4 righe. E se poi fare il presepio non vi piace, rispondete imitando il personaggio di Nicolino, cioè il figlio di Luca Cupiello, che nella celebre commedia di Edoardo, forse ce la riproporranno a Natale da qualche parte, una volta lo facevano, Natale in casa Cupiello, alla domanda se piace il presepio risponde: no, non mi piace il presepio. Scrivete dunque che vi piaccia o che non vi piaccia, perché scrivere allarga la vita. Ora, in Roma il giorno del Sol Invictus veniva a concludere una festività più antica, ma ugualmente intesa a celebrare il rinnovarsi della natura, cioè la festa dei Saturnali. E così siamo tornati sul nostro sentiero, no? Guardate, prendendo spunto dalla mitichità del dio Saturno, che sarebbe stata un'era di felicità, di pace, di fratellanza per tutti gli uomini, i romani in quei giorni si abbandonavano a commoventi manifestazioni di affetto e di cordialità, ed era persino riconosciuto agli schiavi il diritto di sedersi a tavola con i padroni, di farsi sedere, servire da loro. Ora, il cristianesimo, il cui pensiero è fondamentalmente basato sul concetto della fratellanza universale, ha saputo anche inserirsi nelle feste dei Saturnali e le ha fatte sue, prendendone il lato migliore, e questo è un fatto importante. E con Saturno siamo tornati sul nostro sentiero, sul quale dopo la vacanza riprenderemo il nostro cammino. Questa sera abbiamo fatto un excursus nella letteratura dei Vangeli, perché la letteratura dei Vangeli, ellenistica dei Vangeli, è un allargamento di quella che è la letteratura ellenistica di stampo imperiale. E ora, per concludere questo itinerario, l'ultimo itinerario dell'anno 2011, leggiamo una pagina tratta da Bassure di Erta Müller. Guardate che Bassure è il contrario di Alture, tanto dal punto di vista orografico, attenti, però soprattutto dal punto di vista metaforico. Lei non dice bassette, dice Bassure, con una finezza che è particolare, perché forse questa gente non ha colpa, c'è qualcosa che c'è, forse c'è Saturno anche qui. Da Bassure: mia madre è una donna intabarrata, mia nonna è cieca in seguito a una cataratta, in un occhio alla cataratta, nell'altro il glaucoma, mio nonno ha l'ernia scrotale, mio padre ha un altro figlio da un'altra donna, non conosco l'altra donna e l'altro figlio è più grande di me e la gente dice che per questo io sono di un altro uomo. Mio padre a Natale fa dei regali all'altro figlio e dice a mia madre che l'altro figlio è di un altro uomo. Il bottino a Natale mi porta sempre 100 lei in una busta e dice che li manda a Babbo Natale. Mia madre però dice che io non sono di un altro uomo. La gente dice che mia nonna ha sposato mio nonno per il suo campo e che ha amato un altro uomo e che avrebbe fatto meglio a sposare l'altro uomo perché è parente stretta di mio nonno, così che si tratta di un assoluto incesto. Altra gente dice che mia madre è di un altro uomo e che mio zio è di un altro uomo, ma però dello stesso, non però dello stesso altro uomo, ma di un altro. Per questo il nonno di un altro bambino è mio nonno e la gente dice che mio nonno è il nonno di un altro bambino, non però dello stesso bambino, ma di un altro. E che la mia bisnonna è morta molto presto per un debole raffreddore, ma che in realtà si trattava di qualcos'altro e non di morte naturale, e cioè fu un suicidio. E altra gente dice che si trattava di qualcos'altro e non di malattia, e di qualcos'altro e non di suicidio, e cioè fu un omicidio. Il mio bisnonno, dopo la morte della moglie, sposato subito un'altra donna, si aveva già un figlio da un altro uomo con il quale non era sposata, e però nello stesso tempo era anche sposata, e dopo quest'altro matrimonio con il mio bisnonno ha avuto ancora un altro figlio, di cui la gente dice che anche questo è di un altro uomo e non del mio bisnonno. Il mio bisnonno, anno dopo anno, se ne andava ogni sabato in una piccola città termale. La gente dice che in questa piccola città ce la faceva con un'altra donna. Lo si vedeva addirittura in pubblico con un altro bambino per mano, con cui parlava addirittura un'altra lingua. Non lo si vedeva mai con quest'altra donna, ma, così dice la gente, non poteva che trattarsi di una squadrina dell'Eterno, perché il mio bisnonno non si mostrava mai in pubblico con lei. La gente dice che si deve disprezzare un uomo che fuori dal proprio paese ha un'altra donna e un altro bambino, e che questo non è affatto meglio di un incesto, che è ancor peggio dell'incesto più assoluto ed è la vergogna più assoluta. È sabato sera, lo scaldabagno ha un ventre incandescente, la finestra di areazione è ben chiusa. La settimana scorsa Armi, che ha 2 anni, si è preso un raffreddore per colpa dell'aria fredda. La madre lava la schiena del piccolo Armi con un paio di mutandine sbiadite. Il piccolo Armi si agita, la madre solleva il piccolo Armi dalla vasca da bagno. Povero bambino, dice il nonno, non bisogna fare il bagno ai bambini così piccoli, dice la nonna. La madre entra nella vasca da bagno, l'acqua è ancora bollente, il sapone fa una bella schiuma. La madre si frega dal collo degli gnocchetti grigi, gli gnocchetti della madre nuotano sulla superficie dell'acqua, la vasca ha un bordo giallo. La madre esce dalla vasca da bagno. L'acqua è ancora bollente, grida la madre al padre. Il padre entra nella vasca da bagno. L'acqua è calda. Il sapone fa una bella schiuma. Il padre si frega dal petto degli gnocchetti grigi. Gli gnocchetti del padre nuotano con gli gnocchetti della madre sulla superficie dell'acqua. La vasca ha un bordo marrone. Il padre esce dalla vasca da bagno. L'acqua è ancora bollente, grida il padre alla nonna. La nonna entra nella vasca da bagno. L'acqua è piena. Dal sapone fa una bella schiuma, la nonna si frega dalle spalle degli gnocchetti grigi, gli gnocchetti della nonna nuotano con gli gnocchetti della madre e del padre sulla superficie dell'acqua, la vasca ha un bordo nero, la nonna esce dalla vasca da bagno, l'acqua è ancora bollente, grida la nonna al nonno, il nonno entra nella vasca da bagno, l'acqua è tiepida, il sapone fa una bella schiuma, il nonno si frega dai gomiti degli gnocchetti grigi, gli gnocchetti del nonno nuotano con gli gnocchetti della madre, del padre, della nonna sulla superficie dell'acqua. La nonna apre la porta del bagno, la nonna guarda nella vasca da bagno, la nonna non vede il nonno. L'acqua nera trabocca oltre il bordo nero della vasca da bagno. Il nonno deve essere nella vasca da bagno, pensa la nonna. La nonna chiude dietro di sé la porta del bagno. Il nonno fa scorrere l'acqua fuori dalla vasca da bagno. Gli gnocchetti della madre, del padre, della nonna e del nonno roteano nello scarico. La famiglia sveva, siede bella pulita davanti allo schermo della televisione. La famiglia sveva aspetta bella pulita il Natale e il telefilm del sabato sera. Io non sono un filologo, ma chissà perché la prosa poetica di Erta Müller mi fa pensare al ritmo spezzato del verso Saturnio di Cneo Nebbio, che doveva essere più o meno così l'effetto del verso Saturnio. Forse è solo un'impressione o un'illusione o un condizionamento dato dal viaggio che stiamo compiendo nel mondo di Janus al tempo dell'era di Saturno, compresi i Saturnali. Il viaggio nel territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale continua il prossimo anno. Le lezioni riprendono mercoledì 11 gennaio e la scuola augura a tutti e a tutti voi un buon Natale di studio, perché lo studio è sintomo e sinonimo di cura, giova al corpo, allo spirito, al cuore e all'intelletto. Lo studio è il motore dell'apprendimento permanente, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Lo studio, forse direbbe Robert Walter, lo studio è il Natale dell'esistenza. E allora auguri, buon Natale di studio a tutte voi e a tutti voi. A correggere i valori. 11 gennaio.